Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati Oltre le barriere. Oggi siamo con Silvia Puzzolu, sempre Andrea Mameli e Andrea Ferrero. Ciao. Silvia Puzzolu lavora all'azienda ospedaliera Abruzzo di Cagliari come centralinista, ma ce l'abbiamo qua ospite a nostra trasmissione Oltre le barriere per parlare di una cosa molto particolare, molto interessante e anche molto affettuosa.
Esatto.
Che non è una cosa.
No, l'abbiamo... Ciao Silvia innanzitutto.
Ciao, buonasera a tutti.
Abbiamo visto Silvia arrivare con un bellissimo cane, un cane guida, e quindi vorremmo sapere innanzitutto, la domanda che voglio farti è questa: come mai hai scelto per la tua autonomia un ausilio come un cane?
Allora, io ho scelto di prendere il cane guida. La mia scelta ovviamente è stata molto pensata, non è arrivata così dall'oggi al domani. Era da tanti anni che volevo appunto prendere un cane guida, però era una scelta che comunque veniva sempre rimandata, perché comunque è molto impegnativo il cane guida, non è un giocattolo, è un essere vivente e non è, anche se molti lo definiscono un ausilio, alla fine parliamo di un animale, di un essere vivente, e quindi non è che se tu sei stanco o magari sei arrabbiato puoi prendere e mettere da una parte come puoi fare con il bastone, che lo chiudi e lo metti dentro una busta e non lo usi. Quindi ci pensavo e ci ripensavo, anche perché io avevo una vita molto impegnative, quindi avevo paura di non potergli dare quello di cui lui aveva bisogno. Poi mi sono trovata ad essere assunta all'IRCA di Ancona, che è un ospedale geriatrico, quindi mi sono ritrovata a dover fare un trasferimento sempre come centralinista, e quindi il fatto di ritrovarmi da sola in una città dove comunque non conoscevo nessuno, anche perché io ho sempre amato i cani, gli ho sempre avuti i cani da compagnia, invece Anacleto come cane guida, il mio primo cane guida, quindi trovandomi da sola in una città che comunque non conosco e dove non conoscevo nessuno, mi sono decisa, ovviamente sempre facendo una decisione, una scelta ponderata e pensata, anche per avere una compagnia, di prendere il cane guida.
Ecco, il rapporto con il cane è sicuramente qualcosa di molto molto particolare, che come giustamente detto non è un oggetto, è un essere vivente che ha anche una sua personalità in qualche modo, con la quale poi si instaura un rapporto. Tu che hai Anacleto da 5 anni, che tipo di rapporto hai instaurato con lui e come si è modificato anche nel tempo?
Allora, ovviamente abbiamo un rapporto di simbiosi, ovviamente viviamo l'uno per l'altro, ovviamente. Allora, quando ho visto Anacleto la prima volta, diciamo che fra noi due non è stato amore a prima vista. Lui era molto attaccato alla sua addestratrice, quindi appena mi ha visto non mi ha fatto grandi feste, ma voleva andare dalla sua addestratrice. Lui proviene dalla scuola cani guida di Scandicci, è mio primo cane guida, come abbiamo detto, e lui non mi voleva. I primi 2 giorni niente, ti portavano la mattina, ci portavano i cani comunque per fare le passeggiatine dentro la scuola, perché i primi 2 giorni non si va in città a Firenze con il cane, ma si sta dentro la scuola, e il mio cane non mi voleva. Poi, per mia fortuna, con molta pazienza, perché comunque ci vuole molta pazienza con loro, e il cane si è affezionato a me. Comunque loro nascono dentro la scuola, fanno da cuccioli, vanno nelle famiglie affidatarie che sono bravissime e li educano, quindi li fanno socializzare e loro si attaccano molto a loro. Poi tornano a scuola, sono con gli addestratori che si attaccano come se fossero una famiglia per questi cani, e poi vengono dati a noi, quindi diciamo che loro poverini vivono, non è il termine giusto, però tra virgolette magari vivono anche una sorta di trauma. Quindi lui non mi voleva. Pian pianino, coccolandolo molto, avendo molta pazienza, essendo con lui giorno dopo giorno, è diventato un rapporto di simbiosi e viviamo l'uno per l'altro.
Qual è l'iter per avere un cane guida?
Allora, io posso parlare della scuola dove io ho preso il mio cane, che è la scuola di Scandicci, che si trova vicino a Firenze. Allora, io prima di tutto ho dovuto fare un corso di mobilità e orientamento, perché la cosa importante per avere un cane guida è avere noi non vedenti un buon orientamento, quindi siamo noi che ci dobbiamo saper muovere. Quindi io in primis ho fatto il corso di mobilità e orientamento ad Ancona, perché io vivevo lì nel periodo. Poi cosa accade? C'è una commissione alla scuola di Scandicci, quindi tu fai la domanda, prima la compili in formato cartaceo, dove ti viene chiesto un bel po' di cose, quindi dati tuoi personali, com'è la tua casa, le tue abitudini, cosa fai. Comunque ti vengono fatte molte domande, giustamente. Devi fare poi un corso di mobilità e orientamento per Scandicci, poi vai davanti alla commissione e sono loro appunto che decidono, giustamente, se sei idoneo o meno. Possono anche metterti in riserva, quindi se ti mettono in riserva significa che poi andrai davanti alla commissione e poi verrai immesso in graduatoria. Io ho dovuto aspettare 3 anni, ho fatto domanda nel 2012 e mi è arrivato nel 2015. Si sta 15 giorni alla scuola, si dorme dentro la scuola di Scandicci e niente, loro ovviamente quando tu arrivi ti fanno fare una specie di percorso con il bastone per vedere se il cane che ti vogliono affidare, quindi che ti vogliono dare, va bene. E poi sei 15 giorni là a scuola e vai in addestramento con il cane.
Ci sono degli aspetti molto interessanti in tutto questo, che possono essere utili anche per le persone che ci ascoltano, che non conoscono il mondo dei cani guida legati alle persone non vedenti. Per esempio, il rapporto affettivo con una persona estranea: si può accarezzare, lo si può coccolare oppure no? Oppure, altro aspetto importante, all'interno dei luoghi pubblici, dei mezzi pubblici, dei ristoranti, eccetera, quali sono i diritti della persona non vedente con il proprio cane?
Allora, cosa importantissima, grazie che me l'avete fatta questa domanda. A me è capitato che le persone, soprattutto quando faccio le scale, mi è capitato anche nel mio posto di lavoro, vedono il cane, essendo un golden retriever, ovviamente attira alla gente, bambini, persone adulte, meno adulti, tutti, attira tutti il golden retriever. Però la gente non sa che è un cane da lavoro alla fine e non vanno accarezzati. Il cane guida, quando c'ha la maniglia, quando il non vedente ha la mano nella maniglia alzata, il cane guida non va toccato, perché può essere pericolosissimo. Il non vedente può perdere l'orientamento e soprattutto, ad esempio, a me è accaduto che ero nelle scale del Brozzo, un signore da dietro aveva fretta di scendere le scale e il mio cane è stato spinto. Per fortuna non è successo niente, però immaginatevi se magari arrivava una persona, come a me purtroppo capita spesso, che lo vedono e fanno: "No, che bello il cane!" Corrono e l'abbracciano. E là sta anche a noi conduttori del cane guida a dire alle persone: "No, il cane non si può toccare, mi faccia fermare", perché comunque se il cane guida è fermo, che non sta guidando, il cane si può accarezzare. Loro amano le coccole, sono cani molto affettuosi, molto coccoloni, però quando sono fermi o quando sono magari distesi, allora là, chiedendolo sempre, si può accarezzare. Perché cosa che fa molta gente? Molte volte neanche te lo chiede se può accarezzare il cane. Quindi a me è capitato più di una volta di accorgermi che me lo stavano accarezzando, però non me lo chiedevano.
Ecco, e i diritti nei luoghi pubblici?
Allora, i cani guida, è obbligatorio far entrare i cani guida nei pullman, nei ristoranti, negli alberghi, dentro la nave, negli aerei, è obbligatorio, c'è una legge nazionale. E chi non lo fa, appunto, può essere possibile anche di una multa.
Sì.
quindi sono obbligati, luoghi pubblici, luoghi aperti al pubblico sono obbligati a farci entrare.
Quindi anche musei, per esempio.
Sì, esatto, anche nei musei. A me è capitato qualche volta che non mi volessero far entrare. Ecco, cosa importante per i conduttori di cani guida è portarsi sempre dietro il libretto dei vaccini del cane guida, perché la scuola ti rilascia il tutto quanto, ti rilascia il loro passaporto, perché ovviamente sono cani che sono muniti di microchip, quindi ti rilasciano il passaporto, quindi bisogna sempre portare dietro con i nostri documenti. E a me è capitato che in un museo non mi volessero far entrare, mi hanno fatto aspettare mezz'ora fuori, poi facendo vedere la legge, che per mia fortuna mi porto sempre dietro, soprattutto quando viaggio, facendo vedere la legge, poi si è riusciti ad entrare dentro il museo.
È qualche, diciamo, qualcosa di simpatico che ti è capitata col cane, ce lo puoi raccontare?
Allora, qualcosa di simpatico con il cane, vabbè, me lo scambiano spesso per un cane bagnino da salvataggio. Però cose simpatiche adesso non mi vengono in mente, aiuto.
Cose antipatiche, tipo cose... se passa un gatto cosa succede?
No, allora il mio cane è un cane molto socievole, ama stare con tutti. No, se passa un gatto lui ci vorrebbe giocare, gli piacciono i bambini, gli anziani. Ecco, no, una cosa simpatica mi è venuta in mente. Lui ama le persone che sono in sedia a rotelle e quindi un giorno è capitato che lui voleva finire in braccio a questa persona. Poi per fortuna è anche un cane molto ubbidiente, perché sono cani veramente addestrati bene, c'è un lavoro dietro molto molto bello, quindi è molto ubbidiente, per fortuna no, però la persona era molto contenta. Gli sarebbe piaciuto che il cane gli saltasse.
Comunque,
sopra.
Nel corso fate anche, diciamo, si fa, il corso prevede anche prendersi cura del cane, quindi dargli da mangiare.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ti insegnano ovviamente a dargli da mangiare. Ci sono all'interno di questi 15 giorni che tu fai a scuola, ci sono anche diversi incontri dove ti spiegano la pulizia del cane, come va spazzolato il cane, ti fanno provare anche a spazzolare il cane, ti insegnano ovviamente come devi mettere la guida, ti fanno vedere anche come pulire il cane, ti insegnano anche nell'eventualità che ci sia bisogno di come dargli le pastiglie in tal caso il cane si dovesse sentire male.
I bisogni anche.
Sì,
allora, in quel caso come ti avverte?
Allora, il mio cane allora loro hanno degli orari prestabiliti, quasi tutti loro. Il mio cane li fa 3 volte al giorno, però è capitato, poverino, che è stato male e si fa capire. Lui ad esempio viene, ti incomincia a piagnucolare e ti dà la zampa, solitamente mi appoggia la zampa sopra la coscia, e allora io capisco che magari è il caso di uscire. E niente.
E se sei fuori dalla vostra abitazione e ha sete, te lo trasmette anche questo bisogno?
Sì, te lo fanno capire comunque. Loro sono molto bravi nel comunicare con noi anche se non vediamo e nel farsi capire. È ovvio che se lo porto, io faccio così, se lo porto in un'area cani o comunque se facciamo lunghe camminate, perché il mio cane piace molto camminare, lo faccio magari fermare e lo faccio bere.
Una domanda, i tuoi colleghi di lavoro, come quando tu arrivi lì all'ospedale Brozzo col cane, ecco, come l'hanno presa?
No, io sono stata fortunata perché i miei colleghi comunque hanno accolto bene Anacleto, quindi sono stata fortunata.
Bene.
Non ho avuto problemi. Ah, volevo dire una cosa, in merito ai bisogni. Che noi non vedenti siamo esonerati non siamo obbligati a raccogliere i bisogni del cane.
Ecco.
Però io ovviamente, cioè, io lo faccio, però non siamo obbligati, ecco.
Ho capito.
Allora abbiamo moltissimi elementi adesso per sapere anche come comportarci noi stessi nei confronti di queste creature meravigliose, quindi ringraziamo tantissimo Silvia Puzzolu per
grazie
il suo contributo. Grazie.
Grazie Silvia, grazie per aver partecipato Oltre le Barriere. Ciao.
Ciao a tutti. Ciao.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le Barriere è un progetto frutto della collaborazione tra Radio X e il CRS4. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.